Cartoline.
Le città tra le righe.
Amici in ascolto, il saluto di Alessandra Pugliese. A spasso per le città del mondo, oggi faremo una sosta in India, dove visiteremo Delhi, la secolare capitale dell'impero Mughal e della dominazione britannica. Il suo nucleo più antico, dove regna l'atmosfera animata tipica delle città orientali, è ricamato di minareti, moschee e viuzze tortuose. Nella Delhi monumentale degli inglesi, invece, odierna capitale dell'Unione Indiana, l'Europa è davvero molto vicina. Per Delhi partiremo insieme a Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata nel 1986. Sfogliando le pagine dei libri ci faranno da guida Stanley Volpert, Guido Gozzano, Alberto Moravia e Vidyadhur Naipaul. Poi ascolteremo una canzone e una poesia. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, restate in nostra compagnia e buon viaggio! Delhi fu la prima tappa del viaggio in India di Sua Santità Giovanni Paolo II, che vi giunse il 1 febbraio 1986. Nel discorso pronunciato dinanzi alle autorità al suo arrivo all'aeroporto di Delhi Palam, di quella nazione da lui definita così antica eppure così giovane, il Santo Padre lodò la ricchezza delle tradizioni nel loro intreccio tra passato e presente.
I am deeply interested in the various cultures of India. In the many ancient cultural expressions.
Sono profondamente interessato alle varie culture dell'India, alle molteplici espressioni culturali contenute nella vostra arte e architettura, nella vostra letteratura e nei vostri costumi, e a quelle espressioni culturali dell'India moderna, che rispecchiano un'armoniosa mescolanza del vecchio e del nuovo, nonché a quelle dovute in parte agli inevitabili e spesso necessari mutamenti sociali e in risposta alle sfide dell'industria della tecnologia moderna. Tutto questo è segno di una società viva e dinamica.
All of this is a sign of a society that is living and dynamic.
L'indipendenza dalla Gran Bretagna, conquistata dall'India dopo circa un secolo al termine del secondo conflitto mondiale, porta il nome di un eroe dell'umanità, il Mahatma Gandhi. Il brano che vi proponiamo adesso, tratto dal romanzo 9 ore per Rama di Stanley Volpert, racconta gli ultimi istanti della vita di Gandhi, cui un fanatico estremista del partito ortodosso pose fine il 30 gennaio 1848. A Delhi il monumento al Rai Ghat ricorda al mondo il messaggio di pace di questo apostolo della non violenza.
Il sole era sceso al livello degli alberi più alti e un vento freddo faceva stormire le foglie intorno al giardino. Natù estrasse la pistola dalla cintura, nascondendola tra le palme, stringendo forte le dita tese in modo che le mani si giungessero nel saluto reverenziale. La beretta era fredda come un pezzo di giada, un sacro amuleto da toccare e da accarezzare. Natù fece un passo avanti. Vedeva ogni ruga del volto del vecchio, ogni piega della sua pelle stanca. A metà circa del viale che conduceva al palco, Gandhi aveva tolto le mani dalle spalle delle nipoti. Finché avrebbe avuto forza per camminare, non voleva grucce per accostarsi all'altare di Dio, dove, secondo l'antica usanza della sua fede, ognuno doveva avvicinarsi da solo al Sancta Sanctorum. Ma anche lì egli portava con sé tanti fardelli, tanti problemi, tante domande senza risposta. In quello stadio della sua vita in cui avrebbe dovuto disfarsi degli ultimi obblighi terreni, accadeva proprio il contrario. Di giorno in giorno il volume della sua corrispondenza aumentava, il numero dei visitatori cresceva. aveva sperato di tornare nel suo rifugio di Varda, dove lui e i suoi discepoli avevano costruito in miniatura la società dei suoi sogni, un mondo d'amore, una confraternita di lavoratori senza distinzione di casta, di razza, di religione, una famiglia di amici, nessuno dei quali desiderava i beni o i privilegi altrui. Anelava di starsene lontano dalle meschinità e dalle brutture della vita cittadina, di sfuggire dalle passioni e dai rumori, dalla violenza e dalla falsità. «È in ritardo», sentì dire, ma Gandhi non riconobbe né la voce né il volto del giovane che era uscito dalla folla per salutarlo con tanta devozione. «Mi dispiace», cominciò, «perché l'addolorava sempre far aspettare la gente». Fu allora che vide l'arma e sentì l'urto della pallottola prima ancora di udirne il sibilo rabbioso. «Ram!» gridò, invocando il nome di Dio. Non appena aveva visto quella figura uscire dalla folla, Gopal Das aveva aperto la cerniera della sua borsa per afferrare la rivoltella. Non c'era stato intervallo tra il segnale che gli occhi avevano trasmesso al cervello e la rapida risposta delle sue mani. Ma la pistola su cui aveva fatto assegnamento si era rivelata del tutto inutile, perché la schiena del santo per cui avrebbe sacrificato la vita si frapponeva fra lui e l'assassino. Anche nella morte, Bapu aveva fatto da scudo alla violenza. Gopal balzò in avanti quando sentì il secondo e il terzo sparo. Dopo il fanatico assassino lasciò cadere l'arma e rimase immobile, a capochino, piangendo come un bambino. Gopal gli puntò contro la pistola, ma non premé il grilletto perché Bapu era crollato proprio ai suoi piedi e Munda e Bose avevano afferrato il folle per le braccia. Chinandosi con reverenza, Gopal sollevò il fragile corpo del santo e lo portò a braccia fino a casa. Nessuno cercò di bloccargli il passaggio. Tutti si erano tirati indietro, ammutoliti, e soltanto quando salì sul portico sentì il primo gemito, così triste, così commovente nel suo infantile e ignaro dolore, che egli non fu più capace di trattenere le lacrime. Accorsero subito tutti, muti e dolenti, straccioni e ricchi, vecchi e giovani, indù e musulmani. Quelli che non potevano camminare vennero portati a braccia o sorretti da altri. In un modo o nell'altro tutti trovarono la strada. In un modo o nell'altro tutti vennero a saperlo, come se il cielo stesso avesse propagato la notizia. Il nostro piccolo padre, Bapu, è morto.
Oh madre, ripeti ai nostri cuori qual è la nostra identità nel mondo e quale il nostro posto, dove andiamo e da dove veniamo. Il nostro paese natale ci pone oggi questa domanda. Il paese è così ricco di acqua pura e frutti abbondanti, dove soffia la brezza fresca dal mare Ganges. Oh madre, noi ti salutiamo, dobbiamo giungere oltre le stelle e non ci fermeremo. Facci annunciatori di nuovi inizi al mondo intero e portaci coraggiosamente verso nuovi sentieri. L'intero mondo guarda la nostra madre, il mondo ci aspetta. Parole e musica, dai versi di Mehboob vi proponiamo Vande Mataram, adattamento dall'inno nazionale indiano.
Thank you.
Il poeta torinese Guido Gozzano, logorato dalla tubercolosi, alla vigilia del primo conflitto mondiale lasciò l'Europa per andare a ritemprarsi al sole dell'India, come recita il titolo del libro in cui racconta questa esperienza di viaggio. In sua compagnia, lasciandoci alle spalle la folla chiassosa della stazione ferroviaria, raggiungeremo sul dorso di un elefante il cuore di Delhi, labirinto policromo di case altissime in legno traforato.
Delhi, Agra, il regno del Gran Mogol. Il Gran Mogol, madame, che aveva un debole per le jolies parisiens. E lo si può vedere? Questo monsieur è morto da 300 anni. Ah, noi arriviamo sempre troppo tardi. Ci liberiamo dalla folla policroma dell'immensa stazione indiana. Fuori, ad attenderci, i più pittoreschi mezzi di locomozione. I in-rickshaw, le carrozzelle di lacca e di bambù su ruote modernissime da bicicletta tirate di corsa da indigeni vociferanti, carrozze strane, triangolari, che il cocchiere guida seduto in avanti, sul timone sottile, diligenze barocche sovraccariche di ori, di fiocchi, di sonagli, trainate da coppie di zebù, il bove indiano, minuscolo, giboso, velocissimo, e campeggianti in disparte, disposti in ordine, gli elefanti da nolo, recanti ognuno un cartello in varie lingue indicanti la meta, come da noi le carrozze tranviarie. Si sale sopra uno dei colossi attraverso una specie d'arrembaggio inclinato e si sta in otto nel castelletto ad ogive. Misero equipaggio e misera bestia da nolo, che ebbe certo i suoi giorni splendidi nella reggia di qualche marajà 100 anni or sono. Oggi la pelle si è rangrinzata sull'immensa carcassa come la corteccia degli olmi secolari e non servono a ringiovanirla la gualdrappa logora frangiata d'oro stinto, nella truccatura bianca, rossa, azzurra, a cerchi vivaci, intorno agli occhi e alla proboscide. Le povere orecchie sembrerebbero delle foglie corrose dai bruchi. È vero, le orecchie immense, zebrate di nero, agitate di continuo, sono logore dagli anni e dai malanni, qua e là tagliate a grandi lobi come le foglie corrose dai bruchi. Ma quanta intelligenza negli occhi minuscoli, dove s'alterna la bontà e la scaltrezza, la mansuetudine e il risentimento. Il Cornac, un giovinetto, sta seduto alla Buddha sul collo possente e dirige la mola immensa con l'ancus, un bastoncino ricurvo a gancio che preme sulla fronte silenziosa con un grido sommesso d'intesa. Nessuna bestemmia, nessuna ingiuria come nelle nostre vie occidentali. La mole si avanza sicura come un congegno e il rumore delle zampe enormi che giunge dal basso imita un poco il rombo ritmico di un motore primitivo. Passiamo per ampie vie modernissime, luce elettrica, tram, automobili. Ci interniamo in viuzze tortuose dalle case altissime in legno dipinto e traforato con uno stile da confettiere, con tutti i colori delle cose dolci, gonfie di mirador, di logge minuscole, infinite gallerie coperte cavalcano le vie, allacciano l'una all'altra le case misteriose. La nostra cavalcatura ci mette all'altezza del primo piano, e l'occhio gode di attimo in attimo attraverso le verande aperte le scene più intime e più diverse. Una madre che consola un bambino che piange, un ufficio di mercanti parsi dove 5 scribi in mitra di tela cerata sono seduti a modernissime macchine per scrivere, una casa indù semplice e linda con non altro alle pareti candide che le incarnazioni di Brahma, una casa maomettana a tappeti sontuosi dove un vecchio scarno occhialuto sotto il turbante immenso sta ginocchioni in mezzo alla stanza picchiandosi il petto contrito, una scuola indigena dove 20 monelli in assenza del pedagogo si protendono al nostro passaggio con occhi vivaci e denti abbaglianti scagliandoci le fiche e le ingiurie, e molte cortigiane baiadere di bassa casta riconoscibili a volto ignudo, alle vesti e ai monili, alla casa più adorna e più appariscente, strane case così aperte sulla via dall'immensa veranda da inquietare seriamente la pudicizia dei visitatori. L'elefante, che ha incontrato un confratello che giungeva in senso opposto, s'arresta per attendere che l'altro retroceda fino al prossimo cortile. E sostiamo di fronte, vicinissimi a due cortigiane sorridenti. L'una ravvia con uno strano pettine quadro ed enorme i lunghi capelli nerissimi e lisci come due bande di raso tenebroso. L'altra, protesa quasi fuori dalla veranda, in piena luce, tiene nella mano uno specchietto tingendosi con la destra, accuratamente, i sopraccigli arcuati. Tutti, in questo paese, uomini, donne, bambini, hanno occhi splendidi, già troppo neri, già troppo grandi, e la consuetudine del bistro, imposta per religione, li fa smisurati, inverosimili, conferisce a questi volti quel loro sguardo di idoli assenti. Vedi, ma chère, quale cura hanno nel truccarsi? Truccano soltanto la palpebra superiore. Si fissano alcuni secondi, le orientali e le occidentali. Poi l'elefante si muove e la scenetta dispare.
Con Pierpaolo Pasolini ed Elsa Morante, Alberto Moravia si recò nella penisola indiana nel 1961. Un'idea dell'India è il titolo del reportage di quel viaggio pubblicato nel 1962. Nel brano che stiamo per ascoltare, Moravia ci propone un'istantanea di Nuova Delhi, la capitale dell'Unione Indiana, costruita dagli inglesi a sud dell'antica città. Ispirata a un piano topografico estremamente funzionale, ma ormai insufficiente a contenerne la popolazione, del mondo anglosassone e di quello indiano, questa città artificiale pone in risalto tutta la diversità.
Nuova Delhi, fondata dagli inglesi per diventare la capitale dell'impero indiano e inaugurata nel 1929, 20 anni prima della liquidazione di quello stesso impero, ricorda da una parte le capitali politiche e amministrative che la civiltà anglosassone ha disseminato per il mondo, per esempio Washington, dall'altra le città despotiche che le effimere monarchie hanno sparso per l'India, per esempio la città morta di Fatehpur Sikri alle porte di Agra. Ci sono a Nuova Delhi al tempo stesso la grandiosità insipida dell'imperialismo mercantile britannico e la solennità infiocchettata e marziale del despotismo indiano. Il viceré, che nell'Inghilterra democratica era un cittadino come tutti gli altri, qui diventava un autocrate razzista, capo di una casta di pelle bianca che, in questo paese di caste, si era autonominata casta superiore a tutte le altre, compresa quella dei bramini. Dilaniato dalla sua duplice natura europea e indiana, incapace di mettere d'accordo la cultura inglese di tradizione tollerante con la pratica del potere assoluto, il colonialismo si rifugiava in un formalismo burocratico e militare a base di complicate etichette, uniformi prestigiose, parate pittoresche, elefanti bardati e vittorie a 6 cavalli, umiliante così per gli inglesi più intelligenti, come per i numerosi indiani educati nei sobri climi di Oxford e di Cambridge. Si credeva che gli indiani fossero degli orientali e si voleva abbagliarli con un fasto orientale. Inutile dire che si trattava di un oriente vittoriano, come se lo immaginava la piccola borghesia delle città industriali dell'Inghilterra. Nuova Delhi porta l'impronta di questa concezione colonialista. I suoi stradoni malinconici e diritti, in fondo ai quali c'è spesso uno smilzo arco di trionfo o la statua piccolissima di un conquistatore inglese, sopra un enorme piedistallo, sembrano fatti apposta per le lente sfilate dei reggimenti speciali reclutati tra i clan della Scozia e le tribù della frontiera afghana, combinazione ben dosate di gonnelline nordiche e di turbanti orientali, di cupi tamburi e di queruli gemiti di cornamuse. D'altra parte, i suoi ministeri neoclassici, costruiti con la stessa pietra rossa del forte musulmano della vecchia Delhi, testimoniano, con le loro scale e i loro colonnati corinzi, la volontà dei professori di disegno di mettersi ad un livello imperiale, mentre il vero sentimento della casta dominatrice si rivela piuttosto nei comodi e piacevoli bungalow del quartiere residenziale, radamente sparsi lungo viali puliti e deserti, in fondo a folti giardini.
Mm.
E adesso una pagina da India, diario di viaggio con il respiro di un romanzo firmato dallo scrittore caraibico Vidyadhar Naipaul. Pronipote di contadini indiani emigrati nei Caraibi, negli anni 60 Naipaul torna nel subcontinente indiano dopo quasi 30 anni di assenza. La realtà in cui si imbatte è quella di un paese in rapida evoluzione, di cui le vicende dei personaggi raccolte nel libro disegnano i mille volti. Nel prossimo brano, Naipaul incontra un anziano tipografo di Delhi, testimone di più di un secolo di storia indiana.
Nonostante i 72 anni, Vishwanath dirigeva ancora personalmente il lavoro di stampa e di pubblicazione. Di statura media, svelto, asciutto, aveva l'aria di un uomo calmo e pronto a lavorare, con i calzoni bianchi e la camicia a maniche corte di cotone, ma se non me l'avesse detto non mi sarei accorto che era un cadì. La sua famiglia aveva installato la prima tipografia a Delhi nel 1911. Nel settore della stampa poteva quindi vantare quasi un'antica ascendenza. Come era accaduto ad altri indiani di altri settori, il talento affiorato dopo l'indipendenza era andato maturando per un paio di generazioni. La famiglia viveva a Delhi da 400 anni, ma Vishwanath poteva ritrovarne le tracce solo fino al bisnonno, nella cui casa era nato nel 1916 e vissuto fino al 1934. Il bisnonno era nato prima della rivolta, forse nel 1854. In famiglia si raccontava che avesse abbandonato la casa durante l'assedio e il saccheggio inglese di Delhi nel 1857. Di quell'avo era rimasto anche un ricordo più tangibile. Verso il 1870 era stato assunto da un lessicografo inglese, il dottor Fallon, che stava approntando un dizionario hindi-urdo-inglese. L'antenato di Vishwanath aveva viaggiato con lui nell'India del Nord, annotando le parole e le frasi che udivano. «Adesso i diritti d'autore sono scaduti», disse Vishwanath, «e corrono voci che sia stato pubblicato in edizione anastatica». Il nonno di Vishwanath morì durante l'epidemia di influenza del 1917 e allora il padre e il prozio presero le redini della tipografia. Era una famiglia di indù ortodossi, una famiglia patriarcale che viveva e lavorava insieme. Ci furono tuttavia alcuni conflitti. Ci fu una spaccatura in seno alla famiglia e nel 1939 la tipografia arrivò sull'orlo del fallimento. Io avrei voluto lavorare con loro, ma vedendo che erano in lite me ne andai e presi il diploma di ragioniere, professione che peraltro non ho mai esercitato. Aprii una nuova tipografia per conto mio, senza il resto della famiglia. Avevo 22 anni. Gli chiesi com'era Delhi a quei tempi. Prima della guerra, rilassata. La città dormiva 6 mesi l'anno. Il governo di solito si trasferiva a Simla da aprile a settembre, l'esodo estivo. Nuova Delhi diventava pressoché deserta. Tutti se la prendevano comoda, dormivano di giorno e facevano ogni cosa con calma. E la politica? Gandhi? Cominciai ad interessarmi di politica nel 1930, all'età di 14 anni. Avrei voluto andare in prigione, ma ero minorenne. Non potevano arrestarmi. Fu durante la Marcia del Sale. Gandhi era famoso per le sue trovate. Dico trovate perché la marcia altro non fu, anche se era necessaria. Non avevamo armi. Andavamo di villaggio in villaggio e spronavamo le masse. La marcia letteralmente elettrizzò l'intero paese. Ricordo ancora il giorno in cui Gandhi raggiunse il mare, a Dandi, e noi, nelle strade di Delhi, ricavavamo il sale da un pozzo di acqua salmastra e gridavamo «Abbiamo infranto le leggi del sale!». Da quel giorno indosso sempre il kadi, il tessuto filato a mano. Non l'ho mai più smesso.
Cari amici, il nostro viaggio in India si conclude qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra 7 giorni. Non mancate!